Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti voi. Preghiamo ancora oggi per la pace nel mondo, per la giustizia, per chi governa.
Dal Vangelo secondo Marco. Capitolo 13, versetti 14-23. Quando vedrete l'abominio della devastazione presente là dove non è lecito, chi legge comprenda, allora quelli che si trovano nella Giudea fuggano sui monti. Chi si trova sulla terrazza non scenda e non entri a prendere qualcosa nella sua casa. E chi si trova nel campo non torni indietro a prendersi il mantello. In quei giorni guai alle donne incinte e a quelle che allattano. Pregate che ciò non accada d'inverno, perché quelli saranno giorni di tribolazione, quale non vi è mai stata dall'inizio della creazione, fatta da Dio fino ad ora, e mai più vi sarà. E se il Signore non abbreviasse quei giorni, nessuno si salverebbe. Ma grazie agli eletti che egli si è scelto, ha abbreviato quei giorni. Allora se qualcuno vi dirà, ecco il Cristo è qui, ecco è là, voi non credeteci, perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno segni e prodigi per ingannare, se possibile, gli eletti. Voi però fate attenzione, io vi ho predetto tutto. Parola del Signore.
Come vedete troviamo qui un secondo riferimento riguardo alle fasi, al tempo. Il primo è al versetto 8, l'abbiamo trovato, dove si dice che è l'inizio delle doglie. Ciò di cui parla nei versetti precedenti. Qui invece si parla di una seconda fase di questa tribolazione e si dice appunto che non ha paralleli. Non è mai avvenuta una cosa simile prima e non avverrà dopo nella storia. Seconda cosa che volevo sottolineare per introdurre naturalmente al versetto 14, c'è un concetto importante, un riferimento importante, l'abominio della desolazione. E poi c'è un'ultima parola importante in questo testo, che lo lega anche a ciò che segue, che è il concetto degli eletti. Qui torna due volte, ma la terza volta è al versetto 27. Ecco, detto questo, vi lascio subito la parola.
Io mi sono mossa continuando il ragionamento di ieri, cioè si percepisce da questo testo e da molti altri dei Vangeli e degli Atti anche, che queste profezie di Gesù si inseriscono in un contesto, cioè non sono fulmini a ciel sereno, ma si ha la netta impressione che gli uditori sanno bene di cosa si sta parlando, perché anche, insomma, ci sono idee sia di profezie bibliche, sia di idee extrabibliche sulla distruzione del secondo tempio e sulla sua sostituzione con un altro costruito da Dio stesso. Detto questo, insomma, io noto due cose. Che in questo discorso di Gesù, primo, la centralità del Messia e del suo avvento in tutta questa opera. Questa opera che probabilmente qui in questo contesto di Gesù è anche un giudizio su una classe sacerdotale e corrotta. Sicuramente c'è questo, però qui proprio Gesù dice che, insomma, io sento il discorso comincia dicendo molti verranno nel mio nome dicendo sono io, cioè in tutto questo veramente la centralità del Messia e del suo ritorno, del suo secondo avvento. Tutti questi eventi apocalittici sono intimamente connessi e anche dipendenti dall'opera del Messia. La seconda cosa, più sul brano di oggi, che mi ha molto colpito, è che in Gesù non si percepisce alcun tono di compiacimento per questi eventi che stanno per accadere, di compiacimento, anzi, è quasi un lamento di Gesù. Per esempio, i versetti 17 e 20, non è che si dice: ah, vedrete che tutti perirete. Insomma, il tono è proprio quello di un lamento: pregate che ciò non accada d'inverno. E se il Signore non abbreviasse quei giorni, nessun uomo si salverebbe. Questo tono di Gesù mi ha molto colpito, quasi come fosse lui stesso l'autore, ma lui stesso quello che vuole frenare la mano di Dio, arrestare il suo giudizio.
A me sembrava che oggi tornasse a una cosa che di fatto aveva già detto, per cui mi sembra che si concluda anche un primo arco di questa risposta, cioè questi falsi cristi che possono ingannare, no? Perché oggi lo dice al versetto 21 come l'aveva detto al versetto 5, e quindi anche oggi, come già in quel versetto, si conclude dicendo: badate, state attenti. E oggi poi conclude perché dice: io vi ho detto tutto, vi ho già detto, predetto tutto. E allora, appunto, guardandolo così, mi sembrava che intanto questo primo arco, diciamo così, risponda a una delle domande, in qualche modo risponda a una delle domande che gli avevano fatto i suoi, che gli avevano chiesto il quando accadrà questo, ma dopo a questo risponderà dopo, in qualche modo, e invece quale sarà il segno che tutte queste cose stanno per compiersi. Questo, la cosa del segno, oltretutto torna anche oggi, io non so se sia un caso, però mi sembra che Gesù dica: state attenti a cercare dei segni, ecco, perché questi falsi cristi, questi falsi, ne daranno, e anche grandi, ecco, però voi, appunto, badate, state attenti. Comunque, se questo è vero, cioè se c'è un arco che oggi finisce, a me sembrava, tornando un po' indietro, che il punto focale, ecco, di questa cosa qui, nel versetto 10, prima è necessario che il Vangelo sia proclamato a tutte le genti. Ci sono questi falsi cristi, c'è il timore che possano, appunto, confondere, ci sono le tribolazioni, ma al centro c'è questa testimonianza, soprattutto per le genti, e forse è un po' una caratteristica di Marco che ogni tanto gli saltano fuori queste aperture universali. Ecco, questo mi sembra che vada colto perché è unico e negli altri non c'è.
Ma Giovanni ha già un po' spiegato ieri quello che riguarda l'abominio della desolazione, questo abominio della desolazione, appunto, che c'è in Daniele 9:27. Comunque, a me, insomma, ovviamente mi è sembrato un testo molto difficile, che vorrebbe dire tante cose, e che si riferisce a periodi diversi della storia e anche a situazioni diverse. Certo, è un periodo di tribolazione grandissima, appunto, come dice il versetto, mai c'è stato e mai ci sarà più. Comunque, a me sembra che tutti questi segni ci sono stati, appunto, nel periodo periodo storico che parte dalle persecuzioni romane in Terra Santa, in quella zona, insomma, prima nel 117, 170, insomma, prima di Cristo. Si cita Antioco Epifane, eccetera, poi, appunto, che voleva, che ha messo nel tempio la statua Zeus, poi c'è anche la Caligola che voleva mettere appunto il suo trono sul tempio, cioè quindi c'è la dissacrazione di questo tempio. È certo che gli ebrei non potevano, cioè ha sopportato questo in modo molto molto doloroso, quindi una cosa veramente drammatica. Però cioè, tutti questi segni a volte appunto alludono alle cose già successe, ma a volte alludono cioè alla un'apocalisse, cioè alla fine del mondo, cioè si vivono anche oggi in tante parti del mondo queste situazioni, segni, guerre sopra guerre, eccetera. Le viviamo tuttora, insomma, quindi è un discorso, insomma, per me molto difficile. Gli altri anni si è interpretato questo versetto 19 alla Pasqua del Cristo, cioè io penso che si possa anche arrivare a questo, però mi sembra che è un discorso molto, molto generale e che ci mette in guardia, e soprattutto questa presenza del Cristo, che il Signore abbrevierà il tempo per la grazia degli eletti, e questa è una grande sicurezza, una grande consolazione.
Sì, come diceva Gemma, siccome è molto difficile questo passaggio, mi sono fermata così all'inizio: l'abominio della desolazione, stare là dove non deve. Mi ha colpito molto questa cosa, perché il posto è quello il luogo è quello di Dio. E mi ha richiamato subito, cioè l'abbiamo già accennato appunto ieri, è stato ricordato anche il capitolo 11 di Daniele, versetto 36, si riferisce proprio a Antioco Epifane, che si innalzerà, si manifesterà sopra gli dèi e dirà cose immonde contro Dio e degli dèi. Cose inaudite, dice. Allora, cioè, ho fatto un pensiero che nella storia appunto sono apparsi molti personaggi che si sono messi al posto di Dio. Mi ha colpito questa cosa, appunto, lì non deve stare. E che si definiscono Dio o gli altri uomini li definiscono Dio, ecco. Comunque sono scomparsi tutti. Quindi mi sembrava così che questa pericope, appunto, dall'inizio fino adesso, il Signore ci avverte: fate attenzione che nessuno vi inganni, perché questi personaggi hanno una grande capacità di inganno, lo sappiamo. E non so se si può anche riferire a 2 Tessalonicesi, dove addirittura lì azzarda che ci saranno degli anticristi, l'anticristo per eccellenza. Non so se si può dire anche questo. Gesù stesso dice: se qualcuno vi dichiarà eccolo il Cristo, no, ci sono falsi cristi, non ci credete. Fate attenzione, perché io ve l'ho predetto. Mi sembra proprio così una grande preoccupazione del Signore, che comunque nella storia si sono seduti tanti anticristi al posto di Dio e ingannano l'uomo.
Ma mi è sembrato che, a differenza del brano precedente, dove si parla di guerre, in terremoti, eccetera, tante tribolazioni, qui si parla al versetto 19, saranno i giorni della tribolazione, ed è una tribolazione diversa, almeno io ho letto così, legata anche ieri si diceva, le doglie del Messia, a un periodo particolare molto molto, molto sottolineato e molto ben identificato. L'altra osservazione, diversi notano al versetto 14 l'inciso dove non è l'abominio della desolazione presente là dove non è lecito, chi legge comprenda, o comprenda il Vangelo, e l'evangelista che dice così, oppure Gesù che comprenda la profezia a cui a cui si fa riferimento, cioè Daniele, cioè, e allora in questo senso è una conferma che Gesù si rifà a quei testi, rilegge quei testi, e quindi non sarebbe tanto una profezia ex eventu, come si diceva, ma una profezia basata su testi, su questi testi che parlano e un'interpretazione della, di quello che sta per accadere.
Io ho la convinzione sempre di più che la principale difficoltà nostra è che noi inevitabilmente siamo portati a interpretare questo testo del futuro, del nostro futuro. Mentre io prendo molto più sul serio, sempre di più, il versetto 30, che dice che tutto si compie in una generazione. Di questo si sta parlando. Cioè, secondo Gesù, le cose che sta dicendo si compiranno tutte, compresa quel testo che leggeremo domani, cioè la venuta del Figlio dell'Uomo. Cosa poi questa voglia dire è un altro discorso, ma tutto il discorso si compie entro una generazione, perché se è vero, come io credo che sia giusto quello che diceva Anita prima, cioè che qui c'è la risposta a una delle due domande, cioè qual è il segno che tutto sta per compiersi? Ecco il segno, il versetto 14, quando vedrete. Se è vero questo, deve essere vero anche che c'è una risposta all'altra domanda. Quando si accompierà tutto questo? Forse questa risposta è doppia, cioè il versetto 30 entro una generazione e poi c'è una precisazione al versetto 32. Però c'è il problema del giorno e dell'ora, questo è un altro discorso, ma sempre entro una generazione. Io ho l'impressione che il testo dica questo. E quindi sono stato più portato a rileggere Daniele. Forse un secondo punto di difficoltà nostro è che dovremmo, non abbiamo... Ovviamente non possiamo farlo qui, dovremmo fare una giornata di studio tra noi, dovremmo rileggere tutta la seconda parte di Daniele. I riferimenti comunque puntuali che il testo di oggi, a cui il testo di oggi rinvia, si distribuiscono lungo tutta la seconda parte di Daniele, cioè il capitolo settimo, questo lo vedremo nel testo di domani, versetti 14-16, il capitolo 9, versetti 25-27, il capitolo 11, versetto 31, dove si parla dell'abominio della desolazione ancora, il capitolo 12, che all'inizio parla di questa tribolazione senza parallelo, capitolo 12 all'inizio, e si parla della risurrezione dei morti, ma poi andando avanti si precisa, al versetto 11 del capitolo 12 si dice chi porrà l'abominio della desolazione nel Tempio, cioè è Antioco praticamente, no? Antioco Epifane è stato ricordato, cioè per Daniele è Antioco. Allora io volevo richiamare questo punto. In Daniele al capitolo 9 si dice che Daniele sta studiando Geremia nell'anno primo di Dario, eccetera, nel primo anno del suo regno, io, Daniele, tentavo di comprendere nei libri il numero degli anni di cui il Signore aveva parlato al profeta Geremia e nei quali si dovevano compiere le desolazioni di Gerusalemme, cioè compiere e finire, cioè 70 anni. Però questo 70 anni non funziona, perché le desolazioni ci sono ancora al tempo di Daniele, che scrive a metà del secondo secolo, mentre Geremia 70 anni non funzionano. Allora vuol dire che c'è un mistero, come si deve interpretare? Quindi, diciamo così, Daniele sta studiando Geremia, e poi allora c'è l'angelo che gli spiega, gli rivela le 70 settimane, è uno dei testi centrali che bisogna rileggere, al versetto 24 del capitolo 9, 70 settimane sono fissate per il tuo popolo, è molto significativo, è tutto positivo per la tua santa città, per mettere fine all'impietà, mettere i sigilli ai peccati, espiare l'iniquità, portare una giustizia eterna, suggellare visione e profezia, cioè che i profeti avevano ragione, ungere il santo dei santi, cioè una riconsacrazione del tempio del futuro. E poi si dice anche il resto, cioè un consacrato deve essere ucciso in vista di tutto questo. Quindi, diciamo, la prospettiva è del tutto, è la salvezza, diciamo, di Israele e del mondo. Quindi io penso che, cioè sono portato a pensare, a seguire chi pensa che come Daniele sta studiando Geremia, così Gesù sta studiando Daniele. Il presupposto di quello che Gesù dice è che le cose che dice Daniele, che vengono reinterpretate, perché per Daniele si tratta di Antioco Epifane, ma per Gesù no. Per Gesù Daniele parla del tempo in cui Gesù vive, di quella generazione, di quello che si deve compiere. E mi sembra, io finisco qui, mi sembra che questa prospettiva sia molto importante al di là dei problemi che pone il testo, perché questa è l'introduzione, è la chiave generale per capire il significato della passione e morte di Gesù, che subito segue. La morte del Messia si inserisce in questa visione generale di ciò che si deve compiere, cioè per la salvezza, per la giustizia eterna, eccetera, si dirà ci deve essere la morte del protagonista, del Messia. A me sembra molto, molto interessante, molto importante questo collegamento fra il capitolo 13, diciamo, di Marco e ciò che segue, che è la passione. La morte del Signore che noi sempre ricordiamo e annunciamo ogni volta che celebriamo questo santo rito che Gesù ci ha comandato. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. La comprensione dei tempi e dei segni del Signore. Il Signore illumini la sua Chiesa, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per la pazienza nei giorni della tribolazione, che tutti possano essere confortati, incoraggiati, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E per la speranza nel cuore di ogni fedele, di ogni uomo, non venga meno, perché il rapporto con le scritture l'aumenti, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per tutti quelli che sono nella prova, nella tentazione, nella sofferenza, per quanti lo sono senza avere la speranza della vita eterna, la speranza, la fede, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per tutti i popoli che vivono privati dei propri diritti, della giustizia, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
E quindi per tutti i potenti, perché ricerchino la pace, la giustizia, la difesa dei diritti del povero, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Sempre per la nostra comunità, per tutte le sue necessità in questo momento, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
E preghiamo sempre per i più poveri, i più miseri, per tutti quelli che fuggono dalle loro terre in cerca di una vita migliore. Preghiamo perché il Signore tocchi i cuori di tanti, i nostri cuori, e li apra a solidarietà e condivisione. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Ricordiamo tutti i malati che ci sono affidati, uno per uno, per chi soffre nel corpo, per malattie incurabili o difficilmente curabili, per chi soffre nello spirito e nella mente. Preghiamo per le nostre sorelle malate di Alzheimer, di demenza, e preghiamo per gli ammalati, intendo Adriana, preghiamo per quelli che soffrono di malattie nervose, di depressione, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Davanti a questa ripresa così virulenta del virus anche da noi, preghiamo per il nostro popolo, per i nostri popoli in Europa, perché intanto perché si possa trovare una soluzione, ma poi perché ci si sappia confrontare con tanta fragilità. Preghiamo.
Oggi si ricorda l'anniversario del papà di Anita, Sergio, e poi ricordiamo molto Giovannino, che era il giorno del suo compleanno, e anche la Marta, il giorno del compleanno, perché questi fratelli che sono stati con noi e che ora fisicamente non ci sono più, perché il Signore li sostenga nel loro cammino incontro a Lui. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Ricordiamo anche Elisabeth, la sua salute. Preghiamo.
Continuiamo a pregare anche per i bimbi che si preparano alla prima comunione, anche per le loro famiglie. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Ascolta Dio le nostre preghiere, quelle dei nostri fratelli e sorelle nell'ora della nostra Eucaristia, per Cristo nostro Signore.